Comincio io. Ok. Allora, beh, fatemi fare i ringraziamenti di rito. Volevo ringraziare prima di tutto Nero, che ha pubblicato questo libro bellissimo, ha organizzato la presentazione insieme alla Libreria Trastevere, quindi grazie. Grazie a Mariano per l'invito. E grazie anche per tutti gli stimoli che hai costruito e anche tutte le similitudini che hai trovato dal mio lavoro e tuo, no? Quindi io ho scritto un libro uscito ormai 2 anni fa che si chiama MM Estetica, e ci siamo conosciuti grazie a quel libro, perché Mariano ha trovato delle inaspettate connessioni tra le sue ricerche e le mie, e sono inaspettate perché io mi occupo di arte contemporanea. E il libro parla delle nuove forme d'arte che si stanno formando su internet. È un po' strano perché sento l'eco della voce dietro di me. C'è una donna, un'altra donna invisibile dentro.
È pure un po' di delay.
Vero? Infatti è un po' strano. Non si può fare niente, vero? Mi ritorna nell'orecchio.
È un'incantagione.
È un po' strano l'effetto, è così.
Posso usare questo?
Proviamo. Vabbè. Ci farò l'abitudine. Il libro è un libro molto affascinante, che è da un lato un racconto di viaggio, perché Mariano ha scelto di andare per raccontare la storia di 6 donne che sono vissute tra il 700 e l'800 e hanno appunto sono state protagoniste di eventi un po' misteriosi, un po' fantastici, un po' a volte anche tragici. Per andare a ricostruire la storia non si è servito solo dei documenti disponibili, ma ha anche scelto di ripercorrere fisicamente e andare a scoprire e a visitare i luoghi in cui queste vicende si sono svolte. Quindi la prima curiosità che ho e che vorrei, insomma, la prima domanda che vorrei fare a Mariano è perché hai deciso di recarti fisicamente sui luoghi in cui questi eventi si sono svolti, quindi non di lavorare solo sui documenti, e che ruolo hanno avuto questi luoghi nella ricostruzione delle vicende, e poi anche, come ne parlavamo un po' nei giorni scorsi, che ruolo ha avuto internet nelle tue ricerche, in quanto ha contato anche poter andare a ritrovare elementi storici nei database, su Google Street View e in tutte quante le fonti che si possono trovare in giro, anche nelle comunità, tu dicevi, che hai consultato e magari sono esperte di determinati argomenti. Quindi mi piacerebbe partire dai luoghi, no? Dai luoghi che tu hai esplorato per raccontare queste storie.
Allora partiamo dai luoghi in cui ci troviamo. Oggi siamo a Roma. È il 10 giugno 2022, il 10 giugno 1852, cioè 170 anni fa esatti, a Roma viene pubblicato il primo trafiletto che annuncia uno spettacolo magnetico. Andrà in scena al Teatro Valle per 8 sere consecutive, e la protagonista è una certa signora Vincenza Bisenti, e quello che mette in scena sono numeri inspiegabili, perché sembrano basarsi sulla trasmissione del pensiero. Lei è sul palco bendata, il marito passa tra il pubblico, la gente mostra un mazzo di chiavi e lei dal palco dice: vedo un mazzo di chiavi. L'uomo fa scegliere una carta e la donna dal palco bendata rivela quella carta. Sono numeri di seconda vista che a Roma svuotano tutti i teatri il 10 giugno 1800, esattamente 170 anni fa, quando quindi a Roma si inaugura una serie di spettacoli che sono ancora in scena oggi. Oggi si chiama mentalismo questa forma di arte teatrale, e per me essere a Roma in questo anniversario, insomma, mi viene da dire non è un caso, in realtà è frutto del lavoro che faccio di ricerca. Io comunque mi rechi, cerco di capire esattamente dove le scene magnetiche sono andate in scena, quando, e quando si presenta una coincidenza come questa, naturalmente bisogna magnificarla. Questo esercizio l'ho fatto per ciascuna delle località che ho raggiunto, e perché ho scelto quel periodo e soprattutto quella scena. Io 9 anni fa ho realizzato un mini documentario, un cortometraggio intitolato Donne a metà, in cui prendeva in esame il numero della donna segata in due. Io faccio l'illusionista e trovo un po' a disagio con la scena classica di un uomo vestito di tutto punto che regolarmente prende una donna vestita poco, discinta, e la sega in due, agisce su di lei ogni forma di tortura e poi fa vedere al pubblico che tranquilli, quella violenza non ha lasciato segno, tutto si può ricomporre, siamo tutti allegri, ricevendo applausi a scena aperta. Mi sono chiesto, ma dietro una rappresentazione così esplicita di un femminicidio, esiste un'alternativa, esiste un modo per mettere in scena la stessa cosa, ma in una chiave più, che ne so, intelligente, critica, consapevole, meta? E mi sono, guardandomi intorno, non ho trovato tante alternative, per cui mi sono detto, la storia della magia è davvero così vicina alla storia della società più allargata, e quindi ne incarna tutta la misoginia, è davvero il trionfo del patriarcato da sempre, oppure c'è stata qualche deviazione da questo scenario? E in questi casi, per immaginare il futuro, devi guardare il passato, per cui mi sono accorto che nel Settecento, quando questo medico tedesco, che si chiamava Franz Anton Mesmer, ipotizza l'esistenza di una sostanza chiamata fluido magnetico, da un'ipotesi medica si passa a una esperienza teatrale assolutamente spiazzante. Come si passa dal trattamento all'intrattenimento? Succede questo: Mesmer scopre che con questo fluido magnetico si può indurre negli individui uno stato mentale misterioso chiamato sonnambulismo, un sonnambulismo artificiale che si contrappone invece a quello per il quale ci troviamo in cucina la notte senza motivo, quello invece che ho sofferto da tante persone, mi è compreso. Il sonnambulismo artificiale veniva indotto grazie a una serie di movimenti magnetici, metteva le donne soprattutto in uno stato mentale molto strano, aprendo loro il terzo occhio. In quella condizione loro potevano prevedere il futuro, vedere, leggere un libro chiuso, vedere bendate, proiettare lo sguardo su altri pianeti, raccontare la superficie di Marte o i crateri della Luna. Insomma, diventavano degli strumenti di visione miracolosi. La scienza per circa un secolo vive in un trip, un'eccitazione pazzesca, perché per un secolo alcuni scienziati sono convinti di aver trovato il modo per rendere riproducibili i fenomeni magici che fino a prima erano attribuiti al limite agli angeli, ai diavoli, a qualche strana pozione, mentre la scienza sembra aver catturato il segreto e l'essenza del paranormale. Che cosa fanno le donne quando si rendono conto che una volta sonnambulizzate vedono più dell'uomo? Approfittano di quello spazio e usano quel potere che è illusorio, che poi si scoprirà essere frutto di trucchi degli illusionisti, eccetera. Ne approfittano e iniziano a dire delle cose che non avrebbero potuto dire da sveglie. E a me è divertito tantissimo, mi sono chiesto, ma io che cosa avrei fatto come donna? Devo andare a cercare nei documenti figure che appunto a cui erano attribuiti questi poteri per vedere come li hanno usati. Ho trovato appunto 8 storie diverse. Internet cosa ha a che fare con tutto questo? Beh, intanto in negativo io volevo trovare storie che non fossero mappate su Wikipedia, quindi se la storia era già su Wikipedia perdeva interesse da parte mia. Volevo storie veramente di nicchia, e quindi le 6 personaggi che troverete nelle pagine di Incantagioni non sono ancora su Wikipedia. Praticamente soltanto una delle 2 donne invisibili dell'ultimo capitolo, la seconda, e questo invece è un personaggio che nel movimento antipsichiatrico francese è conosciuta, ma per esempio la donna da cui parto, che è la vera donna invisibile, non c'era. Era invisibile anche rispetto a Wikipedia, chissà che non ci rimanda. Sarebbe bello lavorare a una resistenza rispetto alla mappatura su Wikipedia. Altre hanno cambiato nome. La prima, per esempio, si presentava come la Sibilla moderna. Io ho un suo ritaglio di uno spettacolo fatto a Torino, da cui parte il viaggio, quindi io arrivo da lì. Il mistero era come si chiamava davvero, e cercare, semplicemente mettersi a cercare il suo nome di battesimo ti porta in un trip pazzesco, perché ciascun nome che salta fuori, e ne uso molti, dimostra che un nome vero è difficile attribuirglielo, perché ciascuno aveva delle funzioni diverse. Per esempio, il nome di battesimo io lo scopro solo quando, come Vanna Marchi, finisce sotto processo, e allora i documenti ufficiali burocratici rivelano il nome di famiglia, perché era quella la famiglia infame, altrimenti lei era la Sibilla moderna. Quando quindi deve riciclarsi e ricominciare a riaprire il suo gabinetto magnetico in cui fornire in stato di sonnambulismo consulti, eccetera, si sceglie naturalmente un altro nome. e poi un altro ancora italiano, perché reduce da un tour italiano a Genova, sceglie il nome di una protofemminista di fine Settecento, anche qui, perché poi cambia ancora nome. E quindi su Wikipedia bisognerà creare tante voci per catturarla, e io mi auguro che salterà fuori un'esima identità. Quindi insomma sono personaggi assai interessanti. E poi ho vissuto esperienze molto spiazzanti. Per esempio, tu conosci lo strumento macchina del tempo su Street View. Se uno, io per esempio sono stato a Montpellier, ho visto la piazza dove abitava una delle protagoniste di queste pagine, la piccola chiaroveggente Léonie Bigère, che leggeva bendata, e da Montpellier era andata a Parigi per concorrere a un premio per chi fosse riuscito a leggere con la benda sugli occhi. E questa piazza oggi non è più come quella dell'Ottocento, ci vuole uno strumento macchina del tempo un po' più spinto rispetto a quello della macchina di Google, perché la macchina di Google è iniziata a girare nei primi anni, metà anni 2000, e quindi non va così indietro. Ma ho avuto un colpo di fortuna, perché tra le varie fotografie ce n'è una scattata tra la demolizione del parcheggio e l'erezione del successivo centro commerciale che c'è oggi. In quel breve mese di lavori la piazza era tornata come era nell'Ottocento, e quindi Street View mi ha consentito di vedere com'era la piazza quando c'era la sua villetta al centro nel 1800, e quindi ho in qualche modo forzato un limite temporale di Street View portando la macchina di Street View nell'Ottocento, ed è stata una curiosa coincidenza. Un'altra esperienza assolutamente weird che ho fatto è che quando trovate tantissimi di documenti d'epoca online, ci sono intere annate delle riviste, dei quotidiani italiani, stranieri, perfino italiani, perché Google offre alle biblioteche gratuitamente la scansione di tutte le annate, e in cambio si tiene il file e lo mette online. Quindi la biblioteca spedisce in California tutte le annate, riceve in cambio il PDF senza pagare nulla, e però ha contribuito alla base dati.
A riempire il database di Google.
Esattamente. E c'è una cosa super spiazzante che ti riporta alla materialità di questi processi che vengono raccontati come immateriali, perché di frequente si vede nelle primissime pagine la mano di chi ha fatto la scansione.
Sì, è vero, questa è una cosa molto frequente in quel tipo di documenti.
Ed è veramente spiazzante, perché sono documenti antichi, vedi spesso con un guantino colorato. Io mi sono innamorato della mano di una con una manicure che fa, e sono quasi tutte donne, per cui quelle messe sotto come schiave a fare questo lavoro casuale sono donne. Un'altra cosa che ho fatto, sempre legata a internet, è che una delle protagoniste di queste pagine un giorno si sveglia e si trova in manicomio. È l'esperienza più tragica di tutte. Arriva al capitolo 6, che per me è il sesto livello di un videogioco. Io, essendo vissuto negli anni 80, ho un po' la mente plasmata sui videogiochi a livelli, e ho affrontato questo viaggio come 5 tappe che preparavano alla sesta. E così come nei videogiochi ogni livello addestra alcune tue capacità, per cui una deve imparare a fare quei salti di quel tipo, la seconda ad aprire in quel modo le porte, e poi il livello finale c'è il boss, il mostro finale che mette insieme tutti i mostri che hai affrontato, e devi mettere a frutto tutto quello che hai imparato nei primi 5 capitoli. Il libro si chiude con la sesta e ultima personaggio, la donna invisibile, che si trova ad affrontare tutte le prove che hanno dovuto singolarmente affrontare le prime 5 protagoniste, ed è un casino, perché è una prova al cubo come difficoltà. E
anche perché è una prova che lei si trova ad affrontare nella vita reale, non sul palcoscenico.
Esatto.
Quindi deve inventarsi strategie creative, estremamente creative, per liberarsi da una condizione di prigionia. Mariano la paragona ad un trucco che veniva messo in scena, era quello della donna invisibile, però in realtà questa donna, protagonista dell'ultimo capitolo, è invisibile perché viene appunto ingiustamente rinchiusa nel manicomio da un fratellastro.
Lo spoileriamo così.
Oh, vabbè, sorry.
Lo taglieremo dalla registrazione.
Sì.
Abbiamo fatto lo stesso.
Ma non è uno spoiler.
No,
ma
fa...
non è uno spoiler. Si trova, però il paragone che tu fai è molto azzeccato, perché lei davvero deve escogitare delle magie, deve costruire delle storie, deve lavorare creativamente per cercare di uscire da quel tipo di situazione. Quindi è questo paragone che tu fai tra la situazione sul palcoscenico che è simulata e poi quello che viene messo in pratica nella vita reale è estremamente efficace.
Sì, poi mi ha facilitato il fatto che suo papà faceva l'illusionista e aveva portato a Parigi il numero della donna invisibile, che era chiamato spettacolo, ma se ci pensate, spettacolo devi aspettare da osservare. E si entrava in questa stanza e non si vedeva nulla, perché c'era una sfera di vetro sospesa in mezzo alla stanza dove il proprietario, questo Charles Louis, diceva di aver reso invisibile la donna, averla resa spirito chiusa in questa sfera. Ed era spettacolo no, oracolo, perché era un miracolo uditivo, e quindi si parlava a questa sfera e questa donna rispondeva, quindi era davvero lì. E il mistero era come il diamine avesse fatto a renderla invisibile. E naturalmente anche qui la dematerialità è puramente appunto la cornice narrativa della cosa. La moglie era chiusa in un armadio soffocante, nascosto dietro la tappezzeria, spiava i presenti da questo buco, parlava in un tubo, e questo tubo portava la voce a una specie di transenna che veniva messa per proteggere questa sfera, e quindi si poteva dialogare con lei. Questa poveretta non poteva tossire, non voglio immaginare nei giorni del ciclo come fosse la vita in questo, per ore e ore chiusa lì. Questa donna si libera in qualche modo, perché lo manda a cagare.
Poi facevano anche delle prove, no? Quindi prima dello spettacolo dovevano abituarsi a stare dentro quella...
Era una roba piuttosto claustrofobica. E quello che poi succede è che il papà... Guarda, portiamolo avanti, tanto abbiamo già detto che c'è spoiler e si sono fermati quelli che ci stanno riascoltando indifferenti. Il papà poi, quando è vecchio, dice a suo figlio: mi raccomando, adesso che non ci sono, prenditi cura di tua sorella. E questo qui... prende la sorella e la fa chiudere in manicomio per liberarsi di lei e non condividere con lei l'eredità. Per cui questa, senza saperlo, si trova in manicomio a urlare la propria innocenza, pensa all'esperienza di sua madre che era stata resa invisibile dal papà e probabilmente pensa: questo è il modo per farmi da papà, cioè fare esattamente quello che mio papà faceva con mia madre. Liberarsi però è un po' più complicato, perché provate a dire in manicomio che siete normali. Lei si fa questa via crucis attraverso 6 manicomi diversi. E in particolare lì internet sarebbe stato preziosissimo, perché se chiudessero te e tu dicessi: guardate, andate su Google, mettete il mio nome e vedete che ho pubblicato Meme Estetica. L'anno scorso c'è anche una recensione di Mariano Tomatis sulla sua serie.
Ma nonostante questo, ci sono ancora, tu ne hai trovato uno, casi in cui si continua a cercare di non nominare le donne, vero? Questa è una cosa che tu spesso hai sottolineato.
Noi ci siamo conosciuti proprio per questo,
sì.
Perché durante una trasmissione dedicata al tema del suo libro sono riusciti a parlare dei contenuti del suo libro senza mai nominarla.
Per mezz'ora può.
E allora io ho detto: mi ricorda proprio la donna invisibile, e quindi ho anticipato i contenuti del capitolo 6 del libro in questa pillola che ho intitolato La donna invisibile meme estetica, e la donna invisibile qui in carne e ossa davanti a voi. Mentre chi ci sta ascoltando in differita, continui a essere pura voce e torni, quindi cercate Valentina Tanni online. Quando Ersini dal manicomio dice: ma cercatemi su Google, vi prego, e il direttore insiste che Google non esiste ancora, avrebbero potuto trovare le recensioni dei suoi concerti, perché lei era una pianista, sì. E gli spartiti delle sue musiche. Oggi si può fare, io l'ho fatto, ho trovato un articolo meraviglioso, una recensione in cui dicono: ma questa Ersilia dà spettacoli gratuiti perché vuole che la musica sia accessibile a tutti. Pazzesco, che matta. E poi ho trovato uno spartito su Gallica, la biblioteca gallica francese. C'è uno spartito che quindi ovviamente non sono riuscito a mettere nel libro principale, ho fatto questo bootleg autoprodotto, dove ho pubblicato lo spartito della canzone di Ersilì con tanto di parole, e a quel punto l'appetito viene mangiando, non chiedi a un amico pianista di suonarla, non chiedi a un'amica cantante di cantarla, e quindi ho ripristinato voce e musica di questa canzone, che quindi è ascoltabile. E se volete ve ne faccio sentire un pezzo. La tecnica al servizio del 1800. La volete? Sarà un po' bassa, ma vediamo cosa si sente.
C'est toi.
Ringraziamo l'amica Alice che si è prestata a questa ricostruzione filologicamente accuratissima e sembrava doverosa.
Beh, direi. C'è qualcosa che hai scoperto proprio grazie al viaggio? Cioè, c'è qualcosa che non avevi scoperto prima nei documenti che poi sui luoghi è venuta fuori?
Allora, vi parlo di una forzatura che ho fatto.
Ma perché te lo chiedo? Perché nel libro è molto importante il viaggio, cioè è molto trainante per la storia il fatto che tu ti sposti fisicamente nei luoghi e ogni volta che ti sposti racconti un pezzo della storia anche facendo avanti e indietro nel tempo, cioè raccontando di te che arrivi lì e ti proietti mentalmente indietro nel tempo. No? Quindi leggendolo mi è venuta questa curiosità, cioè ci sono delle cose che hai intuito magari perché il luogo te l'ha suggerito?
Una delle storie la metto in parallelo con la vita del sensitivo torinese Gustavo Roll, di cui ho scritto una biografia critica ormai un po' di anni fa, che metteva in scena delle straordinarie illusioni e che però appunto conquistò gli applausi e la stima di tutti i più potenti italiani e anche fuori dall'Italia. Ho ritrovato la storia di questa povera cuoca di provincia che era riuscita ad arrivare a Carlo Alberto facendo apparire, non si sa bene come, la sua madrina, Maria Clotilde di Borbone, a cui lui era assolutamente legato, era morta qualche anno prima, lei è la necromante della nostra crew di sei protagoniste, e i luoghi dove lei è vissuta sono facili da raggiungere, ma in particolare ho trovato insopportabile l'evoluzione di questa storia, perché appena si accorgono che ha ingannato i più alte sfere del potere torinese, viene chiusa in carcere a Pallanza sul Lago Maggiore e sostanzialmente uccisa perché non sopravviverà più di un mese. E quando ho fatto leggere questa storia all'amica Nadia mi dice: no, tu non puoi assolutamente lasciarla morire, cioè, lo so che tu sei uno storico con un dovere filologico di riportare i documenti come sono, con note a prima pagina eccetera, ma devi trovare un modo per farla risuscitare, come si fanno le serie, no? Perché, intanto ho sottolineato l'insopportabile differenza tra l'esito di una vita di un uomo della Torino Bene, maschio, bianco, ricco e benestante, che viene portato agli altari e oggi ci propone di aprire un museo per lui, per dargli una via, e invece una donna che aveva fatto le stesse identiche cose, ma era povera, era ignorante, una donna del popolo e quindi andava assolutamente fatta fuori. E allora parto, raggiungo Pallanza e cerco di capire se c'era una possibilità di fuga, e in effetti sul posto mi sono reso conto che una donna che era riuscita a ingannare nelle più alte sfere di Torino, camuffando la sua voce, perché era una ventriloqua, e lei praticamente indossava un solo braccio, perché poverissima com'era non poteva permettersi la lanterna magica con cui all'epoca si facevano apparire i fantasmi, Cagliostro usava strumenti ben più costosi. Lei che era povera indossava un braccio di un abito molto ricco, magari recuperato in una frusaglieria, e si nascondeva dietro una porta, la faceva apparire, poi cambiava voce e la scambiavano per questa Clotilde. Quindi i metodi erano veramente dozzinali. Allora, una donna che è riuscita a convincere di essere altri, vuoi che non convinca la suora di Ronda a fare, che era un'altra persona? Secondo me, racconto nel libro, che ha rubato dalla cesta l'abito di una suora, se l'è messo, e con una sua compagna ha detto: sentite, fatemi uscire, che devo portarla a fare un giro. La costa lì è davvero a due isolati, per cui ripercorrendo a piedi il percorso da questo carcere che adesso è la scuola per diventare secondini, ovviamente. È davvero, ci sono ben due chiese che possono essere usate come stazioni di posta. E nel libro lo spiego, lo dico chiaramente, qui mi fermo come storico e inizio a raccontare come la storia doveva andare, come secondo me sarebbe potuta andare, come doveva andare perché piacesse a noi, in qualche modo introducendo una devianza che corregge la storia, un po' come quando si parla lì, cioè Tarantino fa uccidere Hitler usando il cinema proprio, sì, materialmente. Ispirato a questo, lei sopravvive, scappa e quindi ci sono entrambe le storie, sta naturalmente a chi legge accettare l'una o l'altra, o sintetizzare il metodo con cui l'ho fatto, perché la letteratura non questo può fare. Dovevo però darci di persona, altrimenti non mi sarei reso conto di quanto era facile una fuga da lì.
Certo.
Sai che cosa? Io ho portato anche un dado, perché mi piaceva anche introdurre, visto che è un libro che parla di magia, parla di di illusionismo. Volevo, visto che sono sei le nostre sonnambule, volevo affidare al lancio di un dado il racconto di una di loro. Ne estraiamo una sorte e vediamo quale vuole essere raccontata, così lasciamo che siano i dadi a decidere. Allora guarda, chiedo di lanciare questo dado qui dentro, scuoterlo e poi dirmi su quale faccia
si guardo ferma. Dentro?
Guardo dentro.
5,
perfetto. Allora, la quinta è Prudence Bernard, la sonnambula. Allora, vi faccio vedere che tra l'altro Prudence mi ha chiesto di usare il dado che avrebbe usato lei, sono tutti 5, quindi non c'erano dubbi che sarebbe venuta anche di lei.
Non lo spoilerà stavolta.
Ecco, era lei a voler apparire. Allora, iniziamo, vi faccio vedere un oggetto, vediamo qua. Vedo pochi no, magari qualcuno c'è. Tutte le presentazioni scorse qualcuno l'ha riconosciuto. Io non l'avrei riconosciuto. Qualcuno riconosce questo oggetto? Ce l'avete? È una lumaca telefono. Una lumaca telefono. È un personaggio della serie One Piece, una serie a fumetti giapponese che vende ovviamente queste statuette di resina, perché nella serie di One Piece è possibile utilizzare le lumache come telefono.
Ma è ispirato a quella storia lì?
È ispirato a quella storia lì, cioè l'origine di questa storia totalmente rimossa, dimenticata, eccetera, risale al 1850, quando un avventuriero parigino chiamato Benoit propone ai giornali una conferenza stampa durante la quale annuncia la scoperta del secolo. La comunicazione wireless è finalmente possibile. Si può comunicare da un telegrafo all'altro rinunciando a questi noiosissimi cavi, ma utilizzando le lumache. Perché nell'epoca del magnetismo animale è sufficiente far accoppiare due lumache e separandole si è creato, lo scambio di fluidi tra le due ha creato un legame tra le due inscindibile, tale per cui io accarezzando una delle due lumache, l'altra a distanza inizierà a vibrare. Quindi, facendo accoppiare 21 coppie di lumache e contrassegnando ciascuna coppia con una lettera dell'alfabeto, a due alfabeti che si possono parlare a distanza, lui installa su due ruote come questa, 21 in 21 alloggiamenti, le 21 lumache di una coppia, metà della coppia e metà dell'altra, e in questa sala mostra in che modo da una stanza all'altra si possono mandare i messaggi. Lui riesce a spedire la parola gymnas, commettendo due errori, e dice: se noi portiamo una di queste due ruote a New York, in tempo zero, accarezzando la A, posso mandarla di là, perché là vedranno che vibra, alza le antenne.
Poi il primo messaggio mandato su internet, che era log, però è arrivato solo log, perché la G non è arrivata, però
è quell'esperienza lì. Lui la dimostrazione funziona, riceve dei soldi dai finanziatori di questa cosa. Una cosa meravigliosa è che nell'articolo che annuncia questa scoperta, lui già anticipa gli smartwatch, perché dice: se riusciremo a farlo con delle lumache sempre più piccole, le potremo installare sul quadrante di un orologio e avere qualcosa con cui mandarci. Non era un SMS, ma
quello era. Che le lumache, cioè, che non era vero, altrimenti le lumache sarebbero state oggetto di.
Immagina, poi mi chiedevo se introducendo il poliamore, mettendo una terza lumaca, si potevano creare delle reti, perché altrimenti internet dovrebbero essere queste orge pazzesche,
lumache.
Migliaia di. Che però non devono poi. La A non deve stare con la B, perché altrimenti poi si creano dei pasticci.
Poi diventa random la connessione, cioè non
esatto.
Sai dove.
E si perde tutto, no? Sarebbe stato complicato da gestire, ma ovviamente la tecnologia andava in quella direzione. Se non avessero immediatamente scoperto, immediatamente no, ma se questo non fosse scappato con i soldi, in qualche modo facendo sorgere sospetto che dietro questa dimostrazione della conferenza stampa ci fosse il trucco degli usi. Parigi resta orfana. Parigi resta orfana di questa esperienza. Tutti vogliono vedere la telepatia escargotica e nessuno la mostra. Prudence, insieme al marito, che ormai arrivava da 10 anni di successi di numeri mentali incredibili, dice: facciamolo noi. Apre il Salon Lassaigne sotto il passaggio Jouffroy, pieno centro a Parigi, e il Salon Lassaigne come numero di punta dello spettacolo ha la trasmissione del pensiero escargotica. Lei e il marito, che naturalmente consumano ogni sera e lo scambio di fluidi è continuo e piacevole, hanno instaurato tra di loro definitivo questo legame mentale e quindi possono continuare a rappresentare i numeri di trasmissione del pensiero che fino al giorno prima attribuivano ad altro alla telepatia lumacosa. e un secolo più tardi qualche giapponese recupererà non si sa come questa storia e dirà vabbè, mettiamo insieme lumache e telefoni e nel mondo di One Piece questa cosa funziona e nessuno degli adolescenti contemporanei sa che le origini sono raccontate in incantagioni, per cui diteglielo e vi farete insomma
no, questa storia del telecolumaca la racconterò sicuramente. Sono sicura che i miei studenti piacerà. No, ti volevo chiedere, visto che ci siamo, del legame così stretto che anche oggi lo abbiamo quotidianamente tra la tecnologia e la magia. Cioè, oggi la tecnologia, soprattutto la narrazione sulla tecnologia, prende la forma della magia, cioè usa la magia come leva per attrarre verso la tecnologia. Cioè, racconta la tecnologia come qualcosa di non del tutto comprensibile, è qualcosa che ci può portare la meraviglia, no? Quindi questo legame che c'era nel 700 e nell'800, che tu hai spiegato benissimo, cioè c'erano queste dimostrazioni teatrali, magiche, che però volevano darsi una patina di scientificità, oggi in qualche modo continuiamo a vivere questo rapporto tra tecnologia e magia. Quindi come lo vedi questa evoluzione contemporanea del rapporto tra tecnologia e magia? Che idea ti sei fatto su questo rapporto?
La magia continua a parassitare la scienza, in particolare quella di confine, per cui se all'epoca era credibile che lo scambio tra fluidi di due lumache consentisse di creare questo scambio, oggi la fisica quantistica ha scoperto che questo avviene in tutto l'universo di continuo, è il fenomeno dell'entanglement. Quindi non era così balzana l'idea che questo succedesse davvero, e se oggi incontrassimo un parigino che c'era cascato, non potremmo così biasimarlo, perché lui direbbe: tu non credi alla stessa cosa, lo hai mai visto, no? E qui, in queste zone di confine, che i mentalisti e le mentaliste collocano i loro show. A Torino, se oggi andate a vedere lo spettacolo del mago Alexander, Elio De Grandi, lui durante lo spettacolo dice di sfruttare la fisica quantistica e quindi fa scegliere una carta, fa concentrare sulla carta e dice: conosci il fenomeno dell'entanglement? Te lo spiega davvero. E tu esci che in qualche modo hai imparato qualcosa, e lui ti dice: grazie all'entanglement guarda che cosa si può fare. È una bugia come era una bugia all'epoca. E il trucco è sempre lo stesso, il trucco descritto nel 1593 da Orazio Galasso, da Rimenzo, a Napoli. E quel trucco è sempre uguale, quello che cambia è continuamente la skin che ci metti sopra, per cui il cellulare è sempre nuovo. E fino a qualche anno fa la narrativa che funziona ed è ancora diffusissima è quella della programmazione neurolinguistica. Quella disciplina psicologica, parapsicologica, che sostiene che tu puoi diventare una venditrice invincibile se impari a leggere nel pensiero di chi hai davanti. Ma abbandona ogni misticismo, tu puoi leggere nel pensiero per esempio seguendo lo sguardo della persona a cui stai cercando di vendere l'auto, e se questa persona tende a guardare verso l'alto è una rivela di sé senza accorgersene di essere una persona visiva, e allora insisti su quanto è bella all'occhio questa carrozzeria. Se guarda verso destra invece è una persona uditiva, falla sentire il clacson e l'autoradio che suona, che subwoofer che ha. Se guarda verso il basso è una persona tattile, falla accomodare sui sedili e falla sentire quanto sarà comodo andare lì. C'è molta pseudoscienza in questo, ma è così convincente come retorica che chi vende il corso di PNL, perché le promesse sono da un lato enormi, altissime, e sono credibili, per cui si spendono dei soldi e i venditori, le venditrici sono disposte a boostare le proprie vendite, a seguirli. C'è un po' di autoinganno in tutto questo, perché poi che funzionino davvero non si sa. Se però andate a vedere una mentalista in azione che vi racconta di usare la PNL, vedete che la PNL fa fare cose pazzesche. Sono esperienze dopate, perché il trucco è sempre quello del 1593, però la PNL è quella skin che funziona e continua a funzionare tutt'oggi, per cui Alexander è un po' una mosca bianca in questo, ma tipicamente in teatro i mentalisti e le mentaliste usano questa narrativa. A persone come noi interessa ovviamente proiettarsi sul futuro. Domani qual è la prossima tecnologia che verrà usata come skin, nuova skin, per dire: io sono telepatico, vedi, ti ho fatto scegliere la carta e riesco a indovinarla. Allora qui all'aperto secondo me sarà più complicato, ma se fossimo a chiuso, io nel 2122 direi: come sapete ormai l'aria è piena di questi droni composti da poche molecole che però sono intelligenti, eccetera. Tu hai scelto la carta, io ho saturato questa stanza di micro droni invisibili che mi porteranno l'informazione dal tuo orecchio alla mia. Lascia solo passare il tempo. Ok, sono arrivati, era 3 di cuori, vero? E chissà che le nanotecnologie e i micro droni non siano così diffusi da rendere credibile questo tipo di narrativa. Io ho fatto questa esperienza qualche anno fa, trovavo affascinantissima l'idea che le locandine degli spettacoli di illusionismo ritraessero regolarmente maghi e maghe con un demone appoggiato alla spalla che gli sussurrava il pensiero del pubblico, perché c'era questa idea che evocando gli spiriti si poteva sapere cosa pensava l'altra persona, era lo spirito a sussurrartelo. Erano nell'Ottocento questi poster, erano la rilettura ottocentesca di credenze naturalmente medievali, anche precedenti, in cui i demoni venivano piegati alle esigenze di chi voleva praticare la magia. E io da informatico mi sono detto, beh, i demon sono dei processi che avvengono dietro le quinte, e tipicamente Avent è una tecnologia che sfrutta JavaScript per fare delle ricerche su internet dietro le quinte. Mi sono detto, io voglio qui il demone di Ajax e voglio metterlo al servizio di un numero di mentalismo. Come posso fare? E ho creato una finta pagina di Google in cui la spettatrice poteva scrivere una query qualunque, per cui immaginate, vi sedete davanti al mio portatile, scrivete Barack Obama, e io mi concentravo e prima ancora di schiacciare search io dicevo Obama, mi connetto un attimo al wireless, compare 36 milioni di volte. Cliccando search si trovava tutte le occorrenze, in fondo alla pagina c'era scritto Obama corre 36 milioni di volte. Cosa avevo fatto? Avevo nascosto dietro questa barra un demone Ajax che mi faceva la ricerca e mi faceva apparire per un microsecondo in caratteri molto chiari, rigetto 36 milioni, e qualunque qui uno avesse inserito faceva quella ricerca e mi faceva apparire il numero, io sbirciavo lì, il demone mi aveva sussurrato, demone è vero perché poi gli informatici così lo chiamano, mi aveva sussurrato la notizia fondamentale, e poi schiacciando search il sito andava davvero su Google, rendendo in qualche modo non backtrackable il trucco. Ha funzionato per un po', poi Google ha impedito questa cosa perché si era accorta che veniva un po' utilizzata, e a quel punto mi ha reso possibile raccontarlo in pubblico. E secondo me questo gioco ha fatto un salto in avanti, perché mi sembra uno di quei classici casi in cui il trucco è più bello del gioco. Il gioco è bello, è sorprendente, ti dà quel piacere di livello 1, il trucco è molto più bello, perché la storia che ti consente di raccontare è così bella che secondo me va raccontata in pubblico. Questo mi rende inviso al mondo degli illusionisti contemporanei, perché gelosi come sono dei loro trucchi, non vogliono assolutamente condividerli, e quindi sono in posti, insomma, un po' underground.
Cioè, tu sei
questo.
Più affascinato dal secondo livello, dalla maestria del trucco.
E cerco anche di mostrarne, di farne percepire la bellezza, perché quando si va a teatro si vede solo il livello 1. Non credo che il livello 1 vada smontato, perché quel tipo di incanto deve sopravvivere, ma credo che certi trucchi siano più belli svelati, dopo però averli anche in qualche modo fatti esperire, perché i due livelli sono importanti. Io utilizzo sempre una triade che arriva dal mondo del wrestling. Nel mondo del wrestling ci sono due modi per assistere a quello che si vede. Ci sono gli smart e i mark. I mark sono quelli che, vedendo il dissing tra gli atleti, crede a tutto e crede che i pugni siano veri, gli odi siano veri, eccetera. Gli smart, per contro, sanno che è tutto staged e quindi in qualche modo se la godono anche meno, perché sono consci che è tutta una messa in scena. E nel mondo del wrestling è nata questa terza categoria, che sono gli smart, che riescono a godersi comunque tutta quella roba pur sapendo che c'è dietro un copione. E quindi essere smart in qualche modo tiene insieme i due piaceri, cioè hai vissuto il primo piacere dell'incanto, hai vissuto il piacere dello smontaggio, riesci comunque a godere entrambi e stare coi piedi in entrambi i due mondi, e quindi in qualche modo auguro a tutti di coltivare questa attitudine, e cerco, svelando i trucchi, dopo aver magari, come ho fatto adesso, è uscito il 5, però poi vi ho fatto anche vedere come ve l'avrebbe fatto vedere.
Che era una bella metafora anche di un possibile approccio più complesso alla realtà, completamente incentrato sulla spiegazione scientifica, lasciare aperta la porta alla possibilità dell'immaginazione, no? Questo difficile equilibrio che credo stiamo anche tanto cercando, perché la tecnologia ci spinge verso la razionalizzazione di tutto, verso l'ottimizzazione della cosa, verso anche l'unificazione delle è una cosa che tu anche affronti nell'ultima parte del libro, in cui riporti alcune delle tecniche che hai approfondito nel presente, le cali un po' nel presente, e cerchi di spiegare come oggi ci sia anche tantissimo, cioè uno dei problemi contemporanei sia la decodificazione del reale, no? E quindi come ci rapportiamo a quello che pensiamo sia reale e a tutte invece
al caleidoscopio infinito di narrazioni che soprattutto su internet si formano attorno a un fatto. Per noi oggi abbiamo questo problema, internet è meraviglioso, ci offre la possibilità di avere infiniti punti di vista, di approfondire, di conoscere, di anche di conoscere tutti i possibili approcci creativi a una certa questione, a un tema, eccetera. Dallo stesso, però dall'altro lato è un caleidoscopio, cioè rischi di perdere completamente di vista la possibilità che esista una verità. Quindi tu nella prima parte affronti questo tema del ruolo, dell'immaginazione, della storia, della narrazione, come si rapporta con la realtà. Non so se vuoi dire qualcosa su questo, parli di cospirazioni, fantasie cospirative.
Sì, la cosa che meno mi aspettavo è che quella storia della donna invisibile chiusa in manicomio potesse avere come esito QAnon, il complotto che ha portato le folle in strada a Capitol Hill. In che modo queste due storie sono collegate? La storia di QAnon ipotizza l'esistenza sotto Central Park di sotterranei dentro cui i bambini vengono tenuti nascosti e segregati per sottrarvi una sostanza che viene usata dai ricchi per diventare immortali. Per cambiare la faccia degli individui, creare dei cloni di Hillary Clinton, di Obama, quindi gli originali sarebbero Guantanamo, insomma è una teoria pazzesca in quanto a diramazioni, perfetta per internet, perché internet in qualche modo è omomorfa alla semantica catturata del QAnon. La cosa straordinaria è che ho scoperto che sotto Orléans si racconta esserci un dedalo di sotterranei dentro cui venivano tenuti nascosti i bambini, a cui veniva sostituita la faccia perché crescendo poi si potesse sostituire ai reali, e quindi c'era una storia identica a quella che oggi si racconta su QAnon, ma negli anni in cui la nostra protagonista, la donna invisibile, si trovava in manicomio. Che cosa fa quindi? Costei si rende conto che l'unico modo per far parlare di sé è quello di attaccarsi alla narrazione trash di quei giorni, che appunto racconta queste storie, e riesce a farlo meravigliosamente, perché inizia a mezze parole a far notare quanto lei somiglia alla tal contessa, erede al trono di Francia, e trova due che oggi passerebbero il tempo a fare i troll sui social e su Facebook, che cascano in questa storia e si rendono conto che questa ragazza è la chiave per portare alla luce il deep state, che all'epoca non era ovviamente quello trumpiano, quello democratico diabolico, ma era quello dei Borbone che cercavano di riprendere potere, di cui ormai c'era Napoleone III. E quindi questi due, cascando nella trappola tesa da questa ragazza, iniziano a lavorare per lei per liberarla. E questa si libera dal manicomio inventando una balla cosmica, che poi si afferma così tanto che questi due continuano a pubblicare libri su questa storia, e le storie che vengono a galla sono esattamente quelle di QAnon, tanto che io, sconvolto da questa cosa, a un certo punto prendo fiato, mi siedo a Orléans davanti alla casa di Giovanna d'Arco, faccio una telefonata a Booming 1, che l'anno scorso ha pubblicato la Q di Complotto, quando la telefonata era 2020, era in scrittura di queste pagine, e insieme iniziamo un lungo dialogo filosofico su quello che ho scoperto. Gli chiedo: scusami, sono impazzito io o c'è del vero in quello che dico? E mettendo in dialogo i due libri, ci sono qui gli amici di Allegri, quindi è bello anche mettere in dialogo Memestetica, la Q di Complotto, Incantagioni. Facendo dialogare questi libri mi accorgo che non ho preso lucciole per lanterne. E ieri a Bologna Gumin dice Incantagioni è uno spin-off della Q di Complotto, perché è evidente che dove arrivo io propongo un metodo e tu lo metti in pratica tra le due pagine, perché poi uno dei punti che riporta Gumin 1 nel suo libro è che il debunking, per essere efficace, deve essere altrettanto incantevole rispetto alle bugie che cerca di smontare. Ed è qualcosa di assolutamente controintuitivo, perché tipicamente chi ragiona in modo razionale, scientifico, contrappone a queste fantasie che sono piene di immagini memorabili delle verità assolutamente fredde, che non prendono, che non si attaccano alle menti.
Ho visto l'immaginazione delle persone come invece le fantasie cospirative riescono a fare.
E quindi il libro è anche un tentativo di portare alla luce delle storie così assurde che restano in mente. Io prima scherzavo con Corrado, gli dicevo: io non so scrivere fiction in nessun modo, non proporrò mai un libro di fiction perché non so inventare storie. E questo paradossalmente mi dà più libertà, perché una storia come le lumache che si trasmettono il pensiero su un libro per bambini me l'avrebbero fatto passare, un libro per adulti non avrebbe mai ospitato una storia del genere se l'avessi inventata io. Invece è una storia vera, e in quanto vera posso essere inverosimile. Per cui ne troverete innumerevoli di storie così inverosimili che non accogliereste in un libro di fiction.
Sì, tu a un certo punto dici anche la storia si sta intrecciando talmente tanto e sta diventando talmente assurda che quasi dichiari di essere quasi a disagio nel raccontare quella storia, perché diventa incredibile. Però tu dici una cosa molto interessante, dici: bisogna avere il coraggio di raccontare la verità anche quando non è credibile.
E anche, devo dire, una resistenza culturale a un fenomeno di infantilizzazione sistematica della magia, per cui io quando dico che faccio l'illusionista tutti mi dicono: ah, mio figlio di 4 anni fa al compleanno viene a fare i palloncini, perché c'è l'idea che questo sia la magia. E lo trovo interessante che ci sia questa resistenza a immaginare l'illusionismo come anche una lente per guardare la realtà. Questo è dovuto anche al fatto che l'illusionismo viene sempre presentato in una chiave o reazionaria o appunto così apolitica e che non graffia, che perché dovrei immaginare che la politica abbia a che fare con questo. Io la prima volta che sono entrato in un circolo magico mi hanno detto, come nel Fight Club: unica regola, qui non si parla di politica. Ero un ragazzino, mi dicevo: ma perché doveva venire in mente? E sono 24 anni che disobbedisco a questo dettame, perché mi rendo conto che invece la magia aspetta solo qualcuno e qualcuna che la politicizzi e faccia vedere il potenziale eversivo di questa cosa. Per farlo bisogna poter raccontare storie tragiche, grottesche, cose che non faresti leggere ai tuoi bambini. Per cui nel capitolo in cui una delle sonnambule un giorno si rende conto di avere completamente il pugno i massoni, che tutti i giorni la mettono in stato di sonnambulismo per farle descrivere il purgatorio, perché stanno compilando un atlante dell'aldilà meticolosissimo, e lei si rende conto che questi ci cascano quando lei costruisce questa cosmogonia pazzesca giorno per giorno. Inizia a manipolarli come si fa quando si fa il pitch di una serie TV: si dice, io ti racconto il primo episodio pilota, ti do un po' un'idea di come va avanti, però mi devi riportare qui domani e finanziare la prima serie. Alla prima serie c'è quel climax per cui c'è una botola al fondo della quale, che cosa c'è? Me la devi pagare la seconda stagione di Lost, e allora te ne devo produrre un'altra. E lei si faceva, una povera donna del popolo, si faceva invitare giorno per giorno e pagare le cene, portare in carrozza, eccetera, e alimenta questa mitologia giorno per giorno. Un giorno fa un gesto folle, che io non racconterò mai ai bambini. Un giorno si sente dire dagli spiriti: oh, da domani mi ipnotizzo da sola, da domani non ho più bisogno di questi uomini per entrare in stato di sonnambulismo. Per quegli uomini è lo stesso shock di quando sul mercato compaiono i primi vibratori. Cioè, davvero il pene non è più l'unica bacchetta magica in grado di provocare l'orgasmo nella donna? Cioè, non serviamo più noi maschi per produrre lo stato di sonnambulismo? È uno shock totale. Infatti questa donna viene rimossa da tutti questi diari custoditi nei microfilm di Lione, e io volevo trovarlo il punto, e l'ho trovato questo file su cui c'è la parola da sola, perché è uno shock per questi uomini che da quel giorno perdono completamente il controllo di questa donna. E ho trovato interessante questo shock, perché poi rimette in discussione il ruolo di noi maschi a letto, perché se allora non siamo più noi a far venire la donna, che cos'è un rapporto sessuale? Cioè, esiste altro? Esiste la possibilità di condividere un potere, un immaginario, una fantasia? E questa roba ovviamente mi ha interrogato profondamente da uomo, e l'ho fatto perché costei un giorno ha capito che poteva fare a meno di questi uomini.
Infatti tu parli di transfemminismo psichico.
Mi sembrava un buon modo per inquadrare questa esperienza. Mi sono accorto che questo senso di smarrimento davanti a queste storie così un po' monocolore è condiviso nel mondo del cinema. Britt Marling, un'attrice e sceneggiatrice molto nota, di recente ha pubblicato su New York Times una lunga confessione in cui dice: io sono assolutamente delusa dai copioni che ricevo, perché regolarmente noi donne o moriamo a pagina 4 del film horror, per cui male, che è un altro modo, no? Uccidere le donne nei film.
Lei è la produttrice di
Io sì, Io A.
Oh, Io A, poi
Io A. Oppure siamo la spalla, la grande donna del grande uomo, oppure se sopravviviamo perché siamo supereroine, super soldate, super spie, cioè mostriamo forme di potere maschile, perché altrimenti come in Thelma e Louise, come nella storia di Giovanna d'Arco, è impossibile essere eroine senza morire male alla fine. Non si riesce a sostenere una narrazione di una donna che sia forte senza poi ucciderla, perché non riusciamo a gestirla. Lei è assolutamente delusa da questo, si chiede perché intanto, e soprattutto quali sono le alternative. E lei il perché che isola lo trova interessantissimo anche come illusionista. Lei dice che siamo completamente saturi di storie, ci raccontano sia da quando siamo piccoli che piccoli, basate sul viaggio dell'eroe. E lei dice: avete mai analizzato la struttura del viaggio dell'eroe? C'è un fatto che fa scatenare qualcosa, c'è un continuo crescendo fino a un'esplosione finale e poi a un epilogo molto, molto stringato. E lei dice: questo è il racconto dell'orgasmo maschile. Da sempre tutte le storie rispettano la coreografia dell'orgasmo del maschio, il maschio ne trae grande gioia perché si riconosce in quella coreografia, e lei dice: a me piace da morire quella coreografia, però forse non troverò nulla che si conformi invece alla mia modalità di provare piacere. Come faccio a raccontare qualcosa invece che sia modulato su altri tipi di piaceri, quando tutto Hollywood, tutte le storie, tutti i racconti sono costruiti su questa immagine? Intanto io ci ho visto qualcosa di visionario, perché nell'illusionismo è la stessa cosa, e non è un caso che l'illusionismo sia così misogino nel mainstream. Lei si chiede che cosa c'è come alternativa, e lei risponde: io sento solo un grande silenzio davanti a questo. Quindi ammette lei per prima che non esistono alternative spettacolari. Lei dice: probabilmente devo guardare alle comunità LGBTQ, devo guardare alle minoranze, alle comunità devo guardare ai corpi delle persone con disabilità, devo guardare ai corpi neri, devo guardare altri modi di provare piacere, perché probabilmente in queste coreografie del piacere posso trovare idee diverse. Lei ha fatto un film in cui fa la veggente, e io l'ho trovato interessante perché anche nel libro ne parlo. Lei cerca di mettere in scena una veggenza che non sia maschiocentrica. Cosa potrebbe fare una donna di meno superomistico rispetto a quello che farebbe un uomo veggente?
Ci sono delle mentaliste donne contemporanee, c'è una scena dietro, che sono completamente all'oscuro di questa cosa, e quindi mi viene questa curiosità. Cioè, tu hai parlato di donne del 700, dell'800, che lavoravano sempre sotto il controllo degli uomini nella maggior parte dei casi. Invece nel presente esiste questa possibilità, cioè vedi delle protagoniste non maschili?
Ne conosco qualcuna, il tipo di narrativa che utilizzano è quella della seduzione, per cui c'è questo gioco seduttivo, si presentano molto discinte, in questo modo, come dire, vengono molto incontro allo sguardo maschile, giocano sull'ipnosi spontanea, che è quel tipo di immagine proprio per il maschio, quindi chiamano regolarmente sul palco dei maschi. Le più smart, per esempio la maga Inés, che è spagnola, che non è solo mentalista, ma fa dei numeri di mentalismo, gioca tantissimo sul ridicolizzare lo spettatore che, salendo, non è abituato a avere a che fare con una donna bella e intelligente al contempo. E per esempio hanno nascosto nell'autoreggente il fogliettino con la rivelazione, e vedere un uomo in scena imbarazzato dalla gestione della donna che controlla la scena e che la gestisce in questo modo è molto liberatorio per le spettatrici in sala, perché c'è un coinvolgimento abbastanza esplicito di quel meccanismo. Ti faccio invece l'esempio del numero della donna segata in due più visionario che abbia mai visto. Sono una coppia di illusionisti olandese e statunitense, Scott e Muriel. Lui entra in scena vestito con un frac molto demodé, molto tronfio, perché sul palco c'è già la cassa pronta con una silhouette femminile, quindi è già chiaro cosa sta per succedere. Il pubblico si aspetta il cliché. Lui però inciampa e cade nella cassa, quindi si trova chiuso. Lei entra sgallettatissima, con delle piume assurde, si capisce che è l'oca della situazione, ma è un'oca che sa cogliere al volo l'occasione, per cui chiude la cassa, l'uomo si agita, non riesce a uscire. Lei si china e vede che però la silhouette femminile non è precisa, non sta rappresentando la situazione com'è, quindi riflette un attimo, si avvicina, sposta le tette sul palco, e adesso sì, la silhouette è maschile, per cui la silhouette si trasforma improvvisamente in quella di un maschio, sega in quella cassa e senza ricomporla. E quindi c'è un gioco così consapevole di quel meccanismo che quando mi chiedono, però se togli quella roba dalla magia togli tutto, sono d'accordo, bisogna continuare a presentarlo questo numero, secondo me bisogna farlo in modo più intelligente, e mi piace sapere che ci sono artisti bravissimi, artiste che tentano di farlo, non sono mainstream, bisogna cercarli magari ai festival più piccoli eccetera, ma c'è speranza, perché in questi margini qualche esperimento c'è.
Se vogliamo chiedere se qualcuno ha domande o vuole intervenire, che dici? O se volete venire a vedere la lumaca.
Non voglio il ghiaccio.
No, vorrei chiederti di approfondire un attimino il discorso che fai nel libro su determinato da Simone Pascarella. Su Barnarchi, su come viene considerata, come sta considerata la sua italiana e qual è stato il momento di rottura.
Io confesso di essere stato, di aver lavorato come sbirro della scienza a lungo, facevo la butta fuori perché essendo un eugenista e occupandomi di scienza, il CICAP mi impiegava per smontare i fenomeni paranormali, quindi si presentavano persone che dicevano di essere dotati di poteri straordinari e io ero quello che decideva se potevano essere ammessi al vero paranormale o no, e la risposta era sempre no, non entri perché utilizzi dei trucchi. Ed ero il guardiano della soglia, cioè ero proprio messo lì per distinguere i buoni dai cattivi, gli intelligenti dagli stupidi che credono a queste cose, perché è una soglia importante nella società nazionale in cui viviamo, mai farsi ingannare, chi si fa ingannare è un paria. E dietro questa cosa c'era un classismo di cui mi sono reso conto con il tempo, cioè dividere le persone tra smart e stupide può avere effetti pesantemente classisti, e questo si rivela tanto più quando confronti la donna manager celebrata sulle pagine di Repubblica perché si è affidata a una psicologa nel momento in cui aveva burnout, spendendo una buona parte del suo stipendio per delle consulenze di alto livello, mentre la ragazza madre che in depressione postpartum, che si lascia fregare da Barnamarchi, merita di perdere tutti quei soldi per una cretina. Questa narrativa l'ho trovata terrificante, eppure mi sono reso conto di essere un difensore di questa narrativa a lungo, proprio perché per me il discrimine era tra la cura, come si deve, secondo i principi della scienza, e la cura invece basata su frottole, inganni, eccetera. Barnamarchi è la strega moderna che è stata additata come il male assoluto proprio in seguito. Quando ha portato la magia e ha smesso di vendere soltanto i numeri del mondo, ma ha iniziato a vendere l'alga, sciogli pancia e questi sale che non si scioglie, quindi hai malocchio, eccetera. Io ho trovato fondamentale il libro di Selene Pascarella, Tabloid Inferno, perché in questo libro lei racconta la sua esperienza di cronista di Nera, mostrando quanto la retorica di tanta cronaca pessima, misogina, saldamente eteropatriarcale, reazionaria, lavora per confermare questi frame invece di mettere in discussione. E ho trovato così commovente il capitolo in cui arriva a parlare di Anna Maria Franzoni, recuperandone l'immagine e restituendo e avendo in qualche modo per lei uno sguardo così pietoso, che mi sono detto questo lavoro va fatto in generale, va portato questo discorso anche nella magia. Mi sono accorto confrontandomi con alcune compagne che mentre nell'ambito del sex work c'è un movimento sex positive che cerca di togliere lo stigma dal sex work, cercando di isolare anche il ruolo di cura delle persone che svolgono un'attività sessuale, questo non esiste nel mondo della sensibilità. Se tu pratichi la sensibilità leggendo la mano, i tarocchi eccetera, stai facendo qualcosa di imperdonabile, per cui il gabbio subito. E mi sono chiesto davvero come si supera questa barriera tra il trucco o no, se c'è trucco che non è, insomma, crap, se invece non c'è trucco e la verità è la verità.
Quando è che diventa truffa? Cioè, quando è che diventa una cosa moralmente...
Io credo che il confine interessante sia quello tra la relazione di cura emancipante e quella invece basata sul controllo. Se io agisco con te per consolidare il controllo su di te e importi in qualche modo nel tempo i miei oracoli, perché tu hai bisogno dei miei oracoli giorno dopo giorno, che io sia un astrologo, un cartomante o sia una terapeuta, non c'è assolutamente nessuna differenza. Secondo me quello è un discrimine più fertile, quello tra... invece un rapporto maieutico ed emancipatorio in cui ti sto dando gli strumenti per non avere bisogno di me. Penso che un debunking come quello che io facevo, mirato tutto a uccidere la credibilità dell'astrologa di turno, quando anche fosse efficace dal punto di vista sociale, non guarda al vero problema, cioè perché quella ragazza madre aveva bisogno della cura. E nel momento in cui io le ho ucciso la cura, sto portando l'attenzione via da quel bisogno. Quel bisogno come società, come lo stiamo tenendo in conto? E che cosa le stiamo offrendo? Allora trovo che solo in una società pacificata ha senso fare le persone schizzinose e dire solo cure scientificamente quel bollino. Nella società basata sull'oppressione, sul conflitto come la nostra, cioè ci manca solo che vogliamo lasciare la magia come qualcosa che non va bene. Venga la magia, quando poi avremo fatto la rivoluzione, allora lo possiamo fare invece gli schizzinosi. Io aggiungo una cosa che non mi avete chiesto, ma ci sono qua compagni e compagni del gruppo Illusionismo Critico, che sono un gruppo di variegato di architetti, filosofi e filosofe, che porta l'illusionismo nel discorso. Raccontare quello. Ho pubblicato di recente sul blog di Noti un'intervista in cui si spiegano molto bene e mi evitano questo imbarazzo. Loro utilizzano l'illusionismo come chiave di lettura della realtà in modi performativi e non solo teorici, con un livello di genio tale che io ne sono così innamorato che ormai da 2 anni, tutte le volte che sono a Roma, cerco di incrociarli e di passare del tempo con loro perché entrare effettivamente ispirazione. Mi hanno sbloccato l'ultimo capitolo del libro, l'epilogo, me l'hanno sbloccato e li ho ringraziati pubblicamente. Sul libro troverete i loro nomi e i loro titoli, per cui vi ringrazio anche di essere qui perché sono una fonte di ispirazione continua. Vi invito a cercarli online, Illusionismo Critico, oppure Esci, società esoterica, estremamente esoterica di Illusionismo Critico. Quindi grazie di esserci lì. Fare libri così belli, così di ispirazione, che possono entrare in dialogo. Roma è molto importante. Grazie Valentina per aver intervistato da un quarto diverso punto di vista questo libro. È la quarta presentazione che faccio dopo Torino, Milano e Bologna. Le ho registrate tutte e sono tutte così diverse l'una dall'altra che hanno mostrato davvero con un prisma. Quattro
è estremamente ricco che si può leggere davanti. Molte prospettive e che si collega nonostante un aspetto anche importante che tu rimani per quasi tutto il libro dal 700 all'800, poi all'ultima parte fai dei riferimenti storicamente più vicini a noi eccetera, però per la maggior parte del libro parli del passato, però lo fai in modo tale da rendere molto tangibile quelli che sono i legami tra il presente e il passato, quindi a rendere il passato una cosa molto viva, molto reale e a capire come alcune cose sono ancora vive tra noi, anche se in forme diverse.
Grazie a tutte e tutti.